sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole
Buonasera, buonasera a tutti, le splendide note dell'appuntamento, questo testo molto bello di Ornella Vanoni, che ormai insomma qualche anno, ma sempre di un incantevole e sempre da ascoltare con grande piacere, appunto Battono il tempo di Quarta Parete, il teatro e radio, 18ª puntata di lunedì 14 febbraio, sono le 20:32, saluto subito Claudio Bernabucci che è sempre lì sul pezzo, come diciamo qui noi a Roma, e mi segue con grande, sempre grande attenzione, grande pazienza, perché io sono un grande rompiscatole, e quindi parliamo oggi 14 febbraio, ricordiamoci che la giornata degli innamorati, ma io estenderei questo amore non solo alle persone naturalmente che ci vogliono bene, alle quali vogliamo bene, ma insomma un amore un po' più ampio, e lo estenderei al teatro, questa passione per chi insomma, per come me appunto, fa parte un po' della mia vita, ormai del mio quotidiano, per motivi appunto professionali, e che insomma cerchiamo sempre, io cerco sempre di coccolare, di curare attraverso appunto il mio lavoro giornalistico con Quarta Parete, attraverso le mie interviste, attraverso appunto i rapporti con questo mondo affascinante e rutilante del teatro. E quindi bisogna insomma, il teatro, diamo amore al teatro, ma il teatro ci dà ugualmente sempre tanto tanto amore, nonostante abbia vissuto chiaramente momenti difficili, li sta ancora vivendo, ma insomma io sono sempre dell'idea che il bicchiere è mezzo pieno, e quindi stiamo veleggiando, per così dire, in acque sicuramente più serene, più tranquille, che ci porteranno a fine stagione, e per poi naturalmente maturare una prossima stagione sicuramente con un'impronta totalmente diversa. Quindi io direi intanto che potrei, così tanto per dare un po' di carica alla puntata, fare le mie solite segnalazioni, i famosi consigli per gli acquisti. Partendo dal 17 febbraio al Teatro de Servi sarà in scena Gregory di Veronica Liberale con la regia di Nicola Pistoia fino al 6 marzo, e che affronta il delicato tema dell'autismo. Dal 18 al 20 febbraio al Teatro Elettra, invece in via Capodafrica 32, Dario Biancone e Mary Poltroni in Semmai ci vediamo, uno spettacolo che vede marito e moglie con prospettive diverse di successo, lei una donna in carriera in una società di marketing e lui un attore alla ricerca di una sua affermazione. La regia è di Enrico Di Fabio. Concludo questo piccolo siparietto di segnalazioni parlando di Lucio incontra Lucio, in scena al Teatro Ghione, uno spettacolo che torna sempre con grande rinnovato entusiasmo, grande attenzione da parte del pubblico, dal 17 al 20 febbraio, quindi questo weekend, un spettacolo scritto da Libero Sant'Arpino, dove la protagonista è la musica, quella con la M maiuscola, quella di Lucio Dalla e Lucio Battisti, che rappresentano uno dei capitoli più belli della storia cantautorale italiana. Grande diciamo interprete di questa serata, naturalmente con un spettacolo fatto di musica, ma di tante parole, sarà Sebastiano Somma, e con lui una grande band, ovvero Giuseppe Lapusata alla batteria, Aldo Vigorito al contrabbasso e Marco Di Gennaro al pianoforte. E adesso quindi chiudiamo questo sipario e apriamo quello musicale questo lunedì, musica totalmente italiana, partendo da Fabrizio De André con la PFM, con Andrea.
Sul foglio che era morto, sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re ucciso sui monti di Trento. Ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia.
Vado a chiamare.
Andrea raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Secchio gli disse signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia profondo di me. Lui disse mi basta
20 e 41, quarta parete, il Teatro Radio qui su Radio Sonar. Abbiamo ascoltato questo splendido brano di Fabrizio De Andrea dall'album Rimini, ma in questa versione con la premiata Forneria Marconi. Allora, c'è un detto popolare che sentenzia che i panni sporchi si devono lavare in casa, ovvero che le questioni familiari si devono risolvere appunto all'interno delle quattro mura domestiche, senza divulgarle in giro, ma anche, vero che non sempre le mura domestiche riescono a contenere tutti questi segreti. Ecco, questo cappello iniziale per parlare di uno spettacolo che debutterà domani al Cometa Off in via Luca della Robbia 47 a Testaccio e sarà interpretato da Agnese Fallungo, che è anche l'autrice, da Adriano Evangelisti, la regia di Raffaele Tagliata, ma anche da Tiziano Caputo, che saluto e ringrazio. Buonasera Tiziano.
Buonasera, ciao.
Allora, ho fatto il cappello iniziale, insomma, per introdurre questo giochetto, insomma, per raccontare un po' il mood di questo spettacolo, Tiziano.
Sì, l'hai introdotto benissimo, perché il punto di partenza è proprio il detto popolare, visto che il testo racconta una saga familiare, è una sorta di percorso, di storia, sì, di una famiglia che appunto è la famiglia Mezzalira.
Mezzalira.
E infatti il titolo dello spettacolo appunto è I Mezzalira, panni sporchi fritti in casa, e che semplicemente si muove dal paese vecchio per andare verso la città nuova, così rimanendo sul generico senza specificare, certo, da dove vengono e dove vanno.
Perché... Quindi da una realtà ovviamente molto più provinciale, per così dire, alla grande città.
Sì, provinciale e immaginiamo anche un ipotetico sud, anche se non è
specificato. Sì, dove tutta la gente, dove la gente parla naturalmente.
Esattamente, e anche il dialetto appunto è un dialetto meticcio che non ha una
connotazione, certo.
Esatto, quindi abbiamo scelto proprio questa poetica universale per cercare di appunto fare un lavoro più astratto, per andare, certo, più in astrazione nel racconto del testo, e semplicemente concentrarci sulla storia di questa famiglia che si porta dietro un po' di segreti.
Esatto, ecco, esatto. Allora, questo spettacolo è ormai, mi sembra che voi siete una squadra ben ormai rodata, no? Tu, Agnese.
Collaudata, sì.
Esatto, lo stesso Adriano che vi ha diretto nel primo spettacolo di Letizia Valaguerra, e naturalmente la regia, sì, è sempre di Raffaella Tagliati in questo caso, come nel penultimo, sì, spettacolo. Insomma, squadra che vince non si cambia, Tiziano?
No, assolutamente, anzi noi ci stiamo affiatando sempre di più e anche 2 anni di pandemia non ci hanno affatto separati.
Abbattuto, voglio dire.
No, ci siamo sentiti costantemente per lavorare sul testo che avrebbe dovuto debuttare nel 2020, sì, alla Cometa. E abbiamo continuato a lavorare per sempre con l'obiettivo appunto di riportarlo in scena il prima possibile, e infatti adesso insomma dopo questa lunga gestazione è
finalmente
una gioia immensa, perché insomma sappiamo tutti il periodo che abbiamo vissuto,
esatto,
e questa è questo è il nostro lavoro, Andrea, quindi
no, ma per carità, insomma è un momento proprio di catarsi totale. Tiziano, sì, ti volevo dire, al di là poi detto che una delle costanti appunto è il vostro lavoro di squadra, ma un'altra cosa che ricorre spesso nei vostri spettacoli è la musica, che c'è sempre.
Sì. C'è sempre, in questo caso c'è un lavoro un po' diverso che ho fatto, perché le musiche sono le mie e non mi sono limitato diciamo soltanto a curare l'arrangiamento, ma
a proprio scriverle,
sono scritte, sono tutte originali, e la cosa anche un po' la novità che il marchio di fabbrica c'è sempre insomma dei nostri lavori, in qualche modo è riconoscibile il nostro stile, ma la cosa di cui sono molto felice è che questa volta non ho lavorato con veri e propri strumenti musicali, ma sono tutti canti in qualche modo cantati a cappella, e quando si suona qualcosa si suonano degli elementi della scena, e quindi è stato un atto di creatività che appunto mi ha molto stimolato in questo periodo, e sono contento del lavoro che è uscito fuori, insomma. Mi sembra una sorta di evoluzione.
Mi pare un ulteriore passo avanti, no? Insomma, nella.
Sì, sì.
Quindi questo mi sembra che traspaia. Allora, per cercare un po' di dare qualche elemento, allora parliamo di una famiglia, la famosa questa famiglia Mezzalira, dove tu sei. Connotiamo i personaggi.
Dunque, ci sono diversi personaggi,
okay.
e io e Agnese ne interpretiamo diversi, appunto,
sì.
Mentre invece Adriano interpreta il protagonista di questa storia, che è Petrusino,
sì.
Che è il suo soprannome, che è il figlio piccolo, ed è lui proprio a raccontare la storia, rievocando un po'.
Quindi fa poi il narratore, diciamo.
Esatto, è un po' il narratore dello spettacolo e rievoca attraverso i ricordi tutta la storia della sua famiglia, e in questa melma di ricordi, appunto, nascono diversi personaggi che interpretiamo io ed Agnese,
sì.
Tra cui il padre santo, la madre crocifissa, la nonna che interpreto io, che si chiama Nonna Pitta, e poi c'è la sorella Pasqualina, la sorella maggiore, e il prete, il padre Serafino, che è il parroco del paese vecchio, che appunto è uno di quei parroci un po' di campagna che cercano sempre di aiutare la povera gente, ecco.
Dunque, questo è un elemento di novità rispetto ai precedenti spettacoli, cioè questa capacità di interpretare anche più personaggi all'interno di uno spettacolo, giusto?
Sì, ecco, quando parlavo di marchio di fabbrica intendo anche un po' questo, che ci piace sempre lavorare sulla citazione, sull'evocazione dei personaggi, mai andare troppo sulla, appunto, sulla commedia classica,
certo.
Anche se in questo caso molto spesso i nostri spettacoli hanno tanta narrazione, in questo caso invece la narrazione è lasciata al protagonista che racconta la storia, che è Petrusino, quindi Adriano, e invece io e Agnese siamo molto in relazione fra di noi, però c'è sempre un po' di astrazione, ecco, c'è sempre ci sono sempre dei dialoghi particolari, a volte parliamo con un personaggio immaginario, per esempio,
sì.
Però non entriamo mai in relazione con il pubblico, questo compito è lasciato al narratore, appunto, che è Adriano.
Bene, bene. E allora io a questo punto invito tutti ad andare a seguire questo spettacolo, che promette già bene da quello che ci hai raccontato, ma insomma farà sicuramente, voglio dire, avrà lo stesso successo dei due precedenti, ovvero Letizia Vallaguerra e poi naturalmente c'è anche Fino alle Stelle, Scalate Musica lungo lo stivale, anche quello splendido spettacolo che ha avuto grande successo, che avete portato poi dappertutto, sì. In Italia, mi pare.
Sì, e continuiamo a portarlo.
Ecco,
veramente.
Appunto. Ma io credo che a questo punto voi potete essere configurati come un brand, insomma, a tutti gli effetti, Tiziano.
Ma guarda, noi cerchiamo di lavorare sodo ogni anno.
Si vede, siete bravi.
E poi la penna
di Agnese, devo dire che è assolutamente raffinata, di una delicatezza, bravura.
No,
quindi
ci siamo proprio sposati in un certo senso,
ecco.
Abbiamo una poetica comune che ci fa lavorare sempre in una direzione che piace a tutti, anche se poi ognuno ha i suoi gusti chiaramente anche all'interno del gruppo, ma c'è un affiatamento e una direzione comune, un obiettivo comune. Bene. Anche su ciò che si vuole raccontare, questa cosa è fondamentale per lavorare in compagnia.
Sono d'accordo.
E siamo contenti anche che il pubblico stia rispondendo bene, perché appena abbiamo iniziato a insomma, a divulgare un po' la notizia, c'è stata una bella risposta.
Quindi tante prenotazioni, quindi speriamo sempre di vedere una serie di sold out una presso l'altro, caro Tiziano, insomma.
Ma questo lo speriamo.
Certo, ma sicuramente insomma avrete grande successo, perché insomma nulla arriva per caso, tant'è che voi quest'estate siete saliti anche sul palco, diciamo, del Quirino. Quest'estate, scusa, all'inizio della stagione del Quirino, appunto.
Sì, ottobre,
perfetto. Quindi
Letizia va alla guerra.
Esatto. Il direttore Geppi Gleises, insomma, ha indovinato benissimo questa collocazione. Allora, appuntamento a domani, martedì 15 fino a domenica 27 febbraio, il Cometa Off di via Luca della Robbia 47, quindi zona Testaccio, per seguire i Mezzalira con Agnese Fallongo, con Adriano Evangelisti e naturalmente con Tiziano Caputo, che saluto e ringrazio. Tiziano, buon proseguimento di prove allora.
Grazie mille, grazie.
E naturalmente saluti anche a Raffaele La Tagliata, che cura la regia.
Esatto.
Ciao, grazie. Buona serata, saluti a tutti.
Ciao.
E allora grazie a Tiziano Caputo per averci parlato di I Mezzalira. E adesso andiamo a sentirci un altro po' di bella musica italiana. Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.
Palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Mino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
La leva calcistica del 68, questo brano storico e indimenticato di Francesco De Gregori. E adesso parliamo di uno spettacolo di tutt'altro genere. Parliamo di uno spettacolo appunto che debutterà, cioè ha già debuttato il 2 febbraio, sarà in scena fino a fine febbraio. E lo spettacolo si intitola Boeing Boeing, scritto da Marc Camoletti, con una commedia che ha sbancato in tutto il mondo. Pensate che a Londra è rimasto in cartellone per ben 7 anni consecutivi e che possiamo dire senza ombra di dubbio che le regala risate ad alta quota. Ne parliamo con una delle protagoniste, Elisa Pazzi. Buonasera Elisa.
Sì, ecco, ci sono state delle turbulenze.
Delle turbulenze, giusto, parlavamo di alta quota naturalmente, insomma, comunque tu sei con i piedi per terra, immagino.
Io sono con i piedi per terra, sì, assolutamente, siamo atterrati al Teatro 7 e rimaniamo lì fino al 20 febbraio.
Esatto.
E abbiamo aggiunto una data in più che è questo sabato 19 alle 18.
Questo comunque a beneficio della bontà di questo, di questa operazione, diciamo, artistica assolutamente riuscita, con un testo divertentissimo, tra l'altro ispirato a quel famoso film con Jerry Lewis e Tony Curtis.
Ecco, esatto.
Scusa, senti che pronuncio, Elisa, sono allora raccontiamo
del 1965,
esattamente, ecco, confermo. Tra l'altro Jerry Lewis fu candidato anche come migliore per la migliore interpretazione maschile all'Oscar per questo film.
Esatto, mi sembra anche la governante, mi sembra che sia stata candidata.
Quindi questa premessa cosa vuol dire?
No, niente, diciamo assolutamente, non possiamo ambire a quello,
sì.
Però insomma che la governante nel film del 1965 aveva un ruolo particolarmente cinico, sagace, quindi sì, con queste battute che diciamo mettevano tutti in riga, insomma, questi due uomini che facevano i farfalloni. Poi
sì,
nel
1965, sì, insomma,
c'era un po' lo stereotipo della hostess,
un po' libertini, diciamo così, dai.
Esatto. E, diciamo, è un testo che ovviamente grazie a Matteo Vacca ha avuto dei cambiamenti, quindi per riadattarlo,
sì,
diciamo, allo stile dei nostri tempi.
Esatto.
Quindi diciamo che il plot, come dice, la sceneggiatura è sempre quella lì, nel senso ci sono tre hostess che
di tre compagnie diverse, naturalmente.
Esatto, sì, di tre compagnie diverse.
E poi c'è questo giornalista, insomma, un po' che se la suona e se la canta con il suo amico, che fa un po' da complice.
Esatto, esattamente. Fino a che, diciamo, le linee aeree confluiscono e quindi atterrano nella stessa città contemporaneamente.
Certo, quindi non bisogna mai dimenticare gli imprevisti.
Esatto, e quindi lì diventa tutto quanto il gioco degli equivoci, insomma,
certo,
quel momento in cui diventa tutto quanto paradossale, molto comico.
Il ritmo è molto serrato,
quindi non c'è mai un momento
di pausa per lo spettatore che è inchiodato alle sedie per le risate, perché insomma è quasi un orologio svizzero questa commedia.
Sì. Sì, esattamente. Infatti ci sono delle entrate e uscite continue. Considera che io ne ho solamente 37 di entrate.
Accidenti. Quindi anche fisicamente è bello impegnativo.
Sì. Diciamo, per tutti è stato molto impegnativo, bellissimo, perché comunque ci ha dato molte soddisfazioni, nel senso che il pubblico proprio è contento, nel senso che quando senti comunque dopo questi 2 anni che abbiamo attraversato con notevoli difficoltà,
certo,
sì, cioè il pubblico è tornato e ci ringrazia per aver per farlo ridere. Insomma, sembra una cosa veramente banale, però alla fine così banale non è.
No, no, assolutamente, perché poi la gente dopo 2 anni di sofferenza ha bisogno anche di evadere, Elisa.
Esatto, sì, sì.
Allora,
esatto.
un cast variegato, diciamo, molto bravo, appunto hai accennato Matteo Vacca, che oltretutto è sia regista che interprete, insieme
esatto.
a quel birbante di Marco Fiorini, e poi le fanciulle sono Claudia Ferri, Ramona Gargano, Elisa Pazzi e appunto te e Martina Zuccarello, dico bene?
Sì, esattamente.
Oh, e tu,
diciamo che però...
E in questa vicenda così boccaccesca, tra virgolette, che ruolo rivesti te?
Io rivesto il ruolo di Olga, sì. Che è questa colf ucraina,
sì.
Che quindi ovviamente le conosciamo un po' tutte, insomma, certo. Diciamo lo spirito, la personalità di queste donne ucraine che comunque sono donne molto forti, molto sì. orgogliose di sé, e quindi comunque
molto temprate,
di mettere...
sì, sì.
Esatto, e al tempo stesso reggono il gioco, e quindi però ovviamente con delle sfumature ironiche, anche certo. diciamo dell'intera vicenda, sarcastiche.
Da non prendersi troppo sul serio, insomma.
No, assolutamente. La cosa interessante, secondo me, a mio avviso, quello che ha fatto Matteo, appunto quello di regalare ad ognuno di noi attrici che comunque gravitano intorno a questa storia, un ruolo comico, perché in realtà anche le tre hostess hanno in sé una diciamo non fungono più da spalla come era
la vecchia commedia, il vecchio stereotipo,
ognuna...
insomma, ecco.
Sì, infatti la cosa interessante di questo cambiamento anche a livello di adattamento proprio del testo è stato proprio quella lì, di riservare comunque ad ognuno di noi un ruolo comico che fosse non più da spalla ma proprio di rilievo, quindi questa cosa qua secondo me ha dato anche
un'impronta,
forza,
certo,
sì.
sono d'accordo.
Più insomma, una rivisitazione anche un po' originale da questo punto di vista.
Merito a Matteo che insomma ha fatto un buon lavoro.
Sì, no, assolutamente sì, perché diciamo il testo è stato molto cambiato, quindi rimane la struttura, però
certo,
comunque
certo.
ovviamente rendendolo odierno ai giorni nostri e facendo in modo che comunque dagli anni 60 potesse comunque essere un testo valido, ovviamente i cambiamenti ci devono essere stati per forza, insomma, da questo punto di vista.
Bene, quindi insomma anche una queste figure di tre hostess sicuramente insomma si elevano rispetto a quello che poteva essere la collaborazione cinematografica. Elisa, sei d'accordo?
Assolutamente sì, ma anche diciamo anche dagli ultimi adattamenti che ci sono stati appunto dalla Francia,
Inghilterra, certo.
Comunque io anche per conoscenza ho visto anche le altre
versioni
teatrali,
sì.
di altri, sì, e devo dire che la nostra ha una interpretazione comunque diciamo di interpretazione anche del ruolo femminile un pochino più diciamo cospicuo da quel punto di vista,
sì,
anche diciamo di personalità, quindi comunque ecco non sono le
che
tre
non sia solo che non sia solo la,
ecco.
Esatto, che non sia la solita bellona, diciamo così, dai.
No, assolutamente tutte
Bene.
E tre rivestono un ruolo particolarmente interessante, ma anche a livello di personalità, quindi
Bene.
Questo è stato un lavoro che devo dire
che Matteo ha valorizzato naturalmente.
Matteo, sì.
Esatto.
Sì, quello da quel punto di vista sì, e penso che comunque gli spettatori se ne siano anche accorti, insomma il pubblico.
Beh, visto anche insomma io leggo, vi seguo su Facebook e mi sembra che insomma tutte le serate sono comunque sold out, grande affluenza,
sì.
grande divertimento, quindi la gente apprezza, mi pare.
Sì, devo dire sì, secondo me un po' è stato il passaparola che secondo me nel teatro
funziona
ha un ruolo
certo, certo.
importantissimo.
È la migliore pubblicità quella.
Sì, quella lì è la migliore, sì, devo dire di sì, perché i social possono aiutare, però
ma
alla
fino
fine
a un certo punto.
Il passaparola, diciamo, della testimonianza.
Ma secondo me anche più delle tante recensioni che poi girano, Elisa?
Sì, quello... Sì, è vero, quello assolutamente sì.
Perché
comunque
poi non sempre voglio dire collimano le recensioni, diciamo, degli addetti ai lavori con il mm-hmm. gradimento del pubblico, sai che insomma c'è sempre questa dicotomia.
Sì, è vero. No, questa volta devo dire che c'è stata una confluenza in quel senso lì, quindi a noi ha dato una, come dire, ha fatto ovviamente molto piacere che comunque ci sia stata comunque una confluenza da tutte e due le parti.
Bene.
Questa cosa qua ha fatto in modo che comunque ci siano stati veramente dei sold out e abbiamo aggiunto due date straordinarie nelle, ovviamente,
quindi con grande gioia del direttore Michele La Ginestra.
Sì, penso di sì, insomma, diciamo che insomma penso che sia stato contento, ma penso che sia stato contento anche per una nuova aria che sta comunque sta vivendo tutto il teatro.
Sicuramente.
Quindi questo ci dà forza.
Poi insomma voglio dire, credo Michele ha sempre un occhio lungo, no, su quello che sceglie.
Sì, da quel punto di vista sì, insomma il Teatro 7 devo dire che è sempre poi una grande famiglia, ecco,
è vero.
Devo dirlo proprio, insomma.
Allora,
un po' a casa.
Appuntamento al Teatro 7, quindi via Benevento 23, zona più o meno Piazza Bologna, e Boeing con Matteo Vacca, Marco Fiorini, Claudio Ferri, Ramona Gargano, Martina Zuccarelli e Zuccarello e Elisa Pazzi, che io ringrazio. Elisa, e in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie mille, grazie a te e grazie e saluto a tutti.
Ok, buon teatro. Ciao Elisa, ciao.
Grazie, ciao.
Grazie a Elisa Pazzi che ci ha parlato di Boeing, quindi una commedia per tutti, per veramente divertirsi con grande allegria. E adesso andiamo a sentire un altro classico cantautore, un indimenticato Giorgio Gaber con Quando sarò capace d'amare.
Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità di un uomo bambino. Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che ci sia davvero, che non affolli la mia esistenza, ma non mi stia lontana neanche col pensiero. Vorrò una donna che sia un carezzo, una poltrona, un libro o una rosa. Lei avrebbe voglia di essere solo quella cosa. Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono, ma come quando respiro. Quando sarò capace di amare, farò l'amore come mi viene, senza la smania di dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno è vita e non riposo. Quando sarò capace di amare, mi piacerebbe un amore che non avesse alcun appuntamento col dovere. Un amore senza sensi di colpa, senza alcun rimorso. Egoista naturale come un fiume che fa il suo corso. Senza cattive o buone azioni, senza altre strane deviazioni, che se anche il fiume le potesse avere, andrebbe sempre al mare. Così vorrei amare.
La poesia di Giorgio Gaber, che Quando sarò capace d'amare, un pezzo che si commenta da solo. E adesso andiamo a parlare di un altro spettacolo che debutterà, o per meglio dire, tornerà in scena qui a Roma, in particolare al Teatro Trastevere, dal 17 al 20 febbraio, quindi da giovedì a domenica. Un testo che fotografa le gioie e le contraddizioni di un paese inteso come nazione, dove giornalmente dovremmo essere tutti impegnati a non perdere la nostra umanità, dove accoglienza e diverso dovrebbero suonare come qualcosa che ci è familiare, che dia speranza, e non sempre come qualcosa che vada a solleticare la pancia dell'intolleranza. Ne parliamo con l'autore, ma anche il protagonista, Andrea Zanacchi. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti, buonasera Andrea.
È piacere di risentirti e spero di aver detto tutte le cose giuste, caro Andrea.
Sì, è stato perfetto, in realtà ora possiamo attaccare e hai detto tutto, quindi io ora non so cosa dire.
Allora no, io intanto dico che io questo spettacolo l'ho già visto a suo tempo, e quando tu insomma l'hai proposto in prima battuta, ed è bellissimo e tu sei bravissimo, perché questo va detto. Grazie. Tu insomma sei da solo in scena e con voglio dire una sicurezza, una veramente una capacità di empatia con il pubblico che è quasi commovente.
Troppo buono,
vabbè, grazie. Insomma. Naturalmente non sei da solo, cioè io ho detto sei da solo, ma in realtà sei accompagnato musicalmente da Laura Benvenga.
Sì, dalla grande violoncellista.
Dalla maestra, possiamo dire dalla maestra?
Sì, lei è una maestra, e certo. Non solo maestra in violoncello, ma oltretutto proprio insegna, una grande formatrice, quindi
grande professionista.
Una concertista, quindi, sì, ho l'onore di avere Laura che mi segue, certo, questa follia, e mi ha seguito in questi periodi, in queste repliche, nelle varie repliche.
Oh, aggiungendo poi che la regia è del straordinario Antonio Grosso, che lui è multitasking, fa un sacco di cose, scrive, regia, recita, insomma lo vedo un po' dappertutto, lo seguo dappertutto. Antonio poi è di una simpatia unica. E, ecco, questo testo nasce da, immagino, da tue riflessioni personali, Andrea.
Beh, allora, questo testo nasce prevalentemente da altri piccoli testi,
sì,
ossia da piccoli personaggi, perché è costellato da diversi personaggi, e non sapevo, diciamo, che farne, perché di questi personaggi avevano una vita a sé stante, però non c'era qualcosa che completasse.
Li legasse, certo.
Benissimo. E quindi quando ho deciso di fare questo spettacolo, ho deciso anche con un'altra persona che io ci tengo sempre a precisare e a citare, che è Roberta Federica Serrao, che senza di lei non, forse questo spettacolo non ci sarebbe mai stato, perché lei è stata, diciamo, la colei che ci ha fatto incontrare con Antonio,
il trade union.
Sì, praticamente. E quindi nel momento in cui ho deciso di fare questo spettacolo, ho detto sì, vanno bene i personaggi, riteniamo, però hanno bisogno di un collante.
Certo.
E qual è il collante di questi personaggi? Una storia. E qual è la storia? La storia di, tra virgolette, di questo paese e di una persona che l'ha vissuta, ecco, sulla propria pelle.
Sì.
Quindi,
prego, prego.
È nato
questo
così,
cioè, in realtà poi tutto questo è stato realizzato un racconto omogeneo, appunto, che legasse le varie identità, le varie storie.
Sì, poi c'era bisogno di questa, di una storia che a me piace, a me, e questa è la cosa bella di quando ci siamo incontrati con Antonio, che vedevamo il teatro nello stesso modo, quindi non un qualcosa che fine a se stesso, ma che avesse, che veicolasse una storia, veicolasse dei contenuti, dei concetti, e quindi abbiamo cercato e ho cercato di creare tutto questo, questa storia che legasse tutto. E questo
credo, perdonami, che Antonio è bravissimo proprio a creare, insieme poi ovviamente all'autore, in questo caso te, proprio queste storie, a dargli una sua vita, una sua autonomia, no? Con altri interpreti, ma insomma comunque credo che questa è una sua capacità insita di Antonio.
Beh, io sono molto contento del lavoro che è stato fatto con Antonio, perché Antonio sì, è stato quella marcia in più, l'ultimo tocco, ecco, l'ultima pennellata. Non è vero che molto spesso si dice che il regista basta che dica all'attore vai di là, no, ma in realtà...
È un po' come l'allenatore di calcio, voglio dire.
Sì, beh, è quello che alla fine... confeziona il pacchetto,
certo.
Quindi che dà vita mette anche se stesso, perché nello spettacolo ci sono cose non solo mie come autore e come attore, ma ci sono anche delle trovate, delle idee, delle intuizioni, sì, del regista. Questo è innegabile, e la funzione di Antonio è stata anche in alcuni, perché ci sono dei pezzi che in cui vado giù duro in alcune critiche, anche a rassicurarmi sul andare a fondo e andare tranquillamente a fondo su quelle critiche, su quelle derive, diciamo.
Sì.
Quindi è stata molto importante, è molto importante la figura del regista, è stata molto importante la figura anche di Antonio.
Beh sì, anche perché oltretutto credo che sia sempre necessario un occhio terzo, no? Cioè che si ponga al di fuori per capire dove intervenire o meno.
Beh sì, certo, questo è inevitabile. Poi questo è, cioè, sono in pochi gli attori, i grandi attori che riescono a dirigere se stessi, perché è veramente un compito ingrato. Sì, no, a me è capitato di farlo e devo dire è veramente difficile avere tre occhi, quindi l'occhio dell'attore, l'occhio dell'autore e poi l'occhio esterno del regista,
certo,
che concerta. Ecco, direttore, io penso sempre a un direttore d'orchestra.
Beh sì, la metafora ci sta tutto, Andrea. Senti, e tornare in scena dopo tanto tempo, perché poi insomma anche tu come tanti tuoi colleghi sono rimasti così ai box, per dire così, che gioia è stata, che gioia è fondamentalmente, no? Perché poi tu hai ripartito con questo spettacolo, poi a un certo punto ti sei fermato anche tu.
Beh, allora sì, diciamo che ero partito con questo spettacolo, ai tempi ero anche in tournée con altri spettacoli,
sì.
Poi come tutti sono andati un po' in malora, tra virgolette, si sono bloccati. Beh, allora fortunatamente non riparto con questo, quindi non è il mio nuovo battesimo questo.
È un testo al quale sei molto affezionato.
Sono affezionatissimo, ma soprattutto ho avuto la fortuna già di debuttare con questo ad Arenzano.
Okay.
Quindi diciamo il battesimo del fuoco
c'è già stato.
E ogni volta già mi era successo, ma con questo a cui sono molto legato, quando ho riprovato un po' di ansie e quando sono entrato di nuovo in teatro, che dovevo fare le luci, dovevo fare l'allestimento, ho detto oddio, mi trovo un po' sbandato, non ci sono più.
Dovevi riprendere un po' le misure.
Sì, ho rimesso un pochino a riprendermi.
Però poi quindi, insomma, una volta diciamo spezzato il fiato, tanto per rimanere in gergo calcistico, insomma, poi è andato tutto liscio.
Sì, è andato molto bene, è stato molto bello, anche perché per esempio in questo è stato bello perché in questo teatro si fa poi dopo lo spettacolo l'incontro con il pubblico. e quindi è sempre bello
confrontarsi
con il pubblico, certo. Sì, sentire, non sentire il semplice bravo bravo, ma anche sentire per gli altri cosa hanno da dire, cosa vedono.
No, ma credo che questo sia sempre utile per l'artista che è sul palco, no? Questo momento di confronto, sì, no, questo momento dialettico.
Anche perché per quanto uno possa scriverlo, io sono sempre dell'idea che quando uno scrive qualcosa, poi un libro, qualcosa, poi questo va in mano al pubblico
che è il sommo giudice alla fine.
Sì, che è il sommo giudice, ma oltretutto anche va a vedere, capisce cose che magari tu che l'hai scritto non avevi notato o che quindi sono sempre altre, è sempre una scoperta, questa è la cosa bella di questo mestiere o di tutti i mestieri che riguardano l'espressività,
esattamente
la veicolazione di contenuti, farsi stupire sempre dalla visione di qualcun altro,
che magari poi si può trovare sempre anche qualche spunto, no, migliorativo, no, Andrea, sei d'accordo?
Certo, sì sono d'accordissimo. Gigi Proietti diceva sempre che la terza regia, la vera regia, però faceva il pubblico,
la faceva il pubblico. aveva ragione. Allora, sarà in scena al Teatro Trastevere del direttore Marco Zordan, che salutiamo naturalmente, come salutiamo anche Vania Lai, sperando che si rimetta presto in forma. E quindi dal 17 al 20 febbraio, appunto al Teatro Trastevere, via Jacopo De Sette Soli 3, Andrea Zanacchi è con il naso all'insù, dove appunto sarà in scena insieme alla maestra Laura Benvenga, diretto dal sommo Antonio Grosso. Andrea, io ti ringrazio tanto.
Ma grazie a te, e io saluto tutti e vi aspetto a teatro.
Assolutamente.
Viva il teatro.
Viva il teatro, buon teatro, Andrea. A presto.
Grazie.
Ciao, grazie. Grazie ad Andrea Zanacchi per questo suo intervento. Sono le 21:24 a Radio Sonora, quarta parete del Teatro Radio. Ci andiamo a sentire invece adesso una band che ha fatto un po' la storia del pop progressive italiano. Loro sono il Banco del Muto Soccorso. Il testo si chiama Lontano dall'album Moby Dick.
Via, volo via,
E allora abbiamo ascoltato questo bel brano del Banco del Mutuo Soccorso, lontano da, ricco di citazioni cinematografiche tra l'altro. E adesso parliamo di un altro spettacolo che sarà appunto in scena al teatro, all'Altrove Teatro Studio di Via Giorgio Scalia 53 alla fermata della Metro Cipro. Ne parliamo con l'autrice, ma anche con una delle protagoniste, Chiara Casarico. Buonasera Chiara.
Buonasera a tutti.
Ben sentito, mi senti?
Non... Sì, ti sento.
Io non ti sento, io non ti sento, ma c'è un problema come spesso può capitare. E adesso andiamo a risentirla. Ecco, cioè abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Insomma, oggi siamo un po',
sì,
siamo un po' afflitti. Sì. Vabbè, succede, insomma, dai, le tecnologie non sono per niente perfette, cara Chiara.
No, infatti.
Allora, ma che colpa abbiamo noi, santa pazienza? Ce lo possiamo anche dire, no?
Che colpa abbiamo noi?
Che colpa infatti, abbiamo noi? Perché questo è il titolo del tuo spettacolo che sarà in scena questo weekend all'Altrove Teatro Studio, quindi da venerdì a domenica. È un po' una carrellata a ritroso in quei fantastici anni 60, quindi in particolare del 68, Chiara.
Sì, 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 parliamo proprio del 68 e di tutto quello che c'è intorno, quindi... Sì. Quando si parla di 68 si parte comunque dall'inizio degli anni 60 e si arriva alla fine degli anni 70, cioè tutto un periodo di fermento che
arriva fino al 77 più o meno.
Sì, esatto, fino al 77. Diciamo che dal 65 al 77 è tutto 68.
Esattamente. Vabbè,
a parte i numeri. A parte dare i numeri.
Noi abbiamo vissuto però... più il 77 che non il 68, naturalmente, per la nostra anagrafe.
Sì, beh, io allora per la mia anagrafe il 68 lo nacqui, come diceva Totò.
Sì,
io lo nacqui.
Quindi infatti, hai vissuto di striscio il 77?
Sì, sì, ho vissuto molto di striscio il 77 perché avevo appena 9 anni, quindi obiettivamente ero molto piccola, però ho avuto 3 fratelli molto ma molto più grandi di me.
Quindi,
cioè, per dire, mio fratello maggiore aveva 16 anni nel 68.
Quindi la memoria, quindi... un po' la memoria storica, dai.
Sì, 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 sì. Infatti quando ho deciso di farmi questo regalo, perché questo spettacolo l'ho scritto per i miei 50 anni e poi vabbè c'è stato tutta una serie di cose, è andato in scena una sera soltanto e poi ci sono state le pandemie e insomma...
Non me lo ricordo.
Ecco, di fatto questo spettacolo debutta adesso.
No, tra l'altro noi ci eravamo visti alla presentazione dell'epoca, ti ricordi, all'ufficio?
Esatto.
Esatto, scusa, all'Altrove Teatro, appunto in sede di conferenza stampa. E poi Buonanotte ai suonatori.
E quel che è stato è stato. Adesso finalmente si arriva in scena. E quindi dicevo, ho deciso di farmi questo regalo per i miei 50 anni e di interrogarmi in maniera leggera,
certo,
per carità, su questo periodo che secondo me comunque è stato un periodo storico, ma non solo secondo me,
è stato
un periodo meraviglioso,
di grandi cambiamenti, di rivoluzioni culturali, sociali. Pensiamo anche per quello che riguarda anche la politica, no? Cioè la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, insomma, veramente è stato epocale quel cambiamento.
Sì, decisamente epocale, e quello che noi oggi siamo, come viviamo, viene proprio grazie a quelle lotte, a quella coscientizzazione, a quel dibattito che oggi forse ci sogniamo, perché la partecipazione che c'era all'epoca era fortissima. Addirittura io, insomma, andando un po' a documentarmi, ho scoperto che anche all'interno della Chiesa, che appunto noi consideriamo chiaramente la parte più retrograda, eppure c'era un dibattito
più reazionaria, insomma.
Sì, sì, però anche lì, voglio dire, ci sono state addirittura, io questo non lo sapevo, hanno occupato il Duomo di Parma, cioè i fedeli che occupano il Duomo.
Un atto rivoluzionario.
Direi proprio di sì, Quindi, insomma, comunque, a parte quello, è vero che ci sono state tante, tante conquiste. Se pensiamo anche per quel che concerne la malattia mentale, Basaglia certo. Inizia la sua rivoluzione.
E poi non è stata portata a termine quella rivoluzione, tra l'altro, perdonami, Chiara. È rimasta incompiuta, è rimasta incompiuta.
Ma tante cose sono rimaste incompiute. Però in realtà, ecco, i germi erano proprio lì. E anche molti diritti che noi oggi diamo per scontati, certo. No? Se pensiamo all'orario di lavoro, le 40 ore settimanali.
Sì, una grande conquista sociale, indubbiamente.
Il diritto d'assemblea. Insomma,
Il diritto di sciopero.
Insomma, cose che sono basilari, che noi diamo veramente per scontate e che in realtà sono frutto di lotte di tanta gente che ha creduto nella possibilità, ecco, di un mondo diverso, certo. Un mondo migliore.
Senti, ti volevo chiedere, no? Adesso al netto delle, diciamo, di situazioni di estremizzazione, come ben tutti noi sappiamo, che hanno portato a una degenerazione, no? Di un certo modo di fare lotta politica, per così dire. Secondo me quella classe politica, per quanto poi vetusta, però era un po' più ricettiva rispetto a quella attuale, sei d'accordo?
Sì, assolutamente sì. Ma non solo la classe politica, io penso che il dibattito che c'era in quegli anni era talmente elevato che oggi ce lo sogniamo. Oggi non siamo forse neanche in grado di...
Poi tutte queste, voglio dire, c'era più anche partecipazione da parte dei giovani, no? Io mi ricordo, insomma, scuole, le assemblee, i vari collettivi, insomma c'era veramente un certo movimentismo, nel senso buono, intendo della parola, che adesso sembra che sia stato messo un po' in soffitta sta cosa.
Un pochino sì, c'è un... guarda, ne discutevo giusto questa sera con altre persone con cui sto facendo un progetto su Pasolini e adesso è come se ci fosse una rassegnazione generale,
è vero.
La negazione della speranza, una regressione emotiva, insomma una sorta di apatia generale, cosa che invece nel 68 non c'era,
esatto.
ed era pervasivo questa modalità di fare critica, autocritica, coscienza, autocoscienza.
A tutti i livelli, certo.
E facevano a tutti i livelli. Infatti, guarda, la cosa interessante, dato che appunto io prima ho dato come premessa che il mio viaggio voleva essere comunque leggero, quindi non qualcosa di un discorso barboso, ma voleva essere appunto ritrovarsi in questa storia
anche in modo disincantato, no, Chiara?
Sì, assolutamente. E lo voglio fare attraverso anche le canzoni dell'epoca,
certo.
Ma le canzoni proprio dell'Hit Parade, le canzoni pop,
quelle di Lelio, quelle dove c'era Lelio Luttazzi che presentava, tra l'altro, la radio.
Esatto.
È stata una rivoluzione, no? Dal punto di vista anche musicale, se ci pensiamo, i Vox, tutta quella gente, insomma, lo stesso mi ricordo anche Antoine, che era veramente rivoluzionario all'epoca, con le famose pietre.
Sì. Le pietre, esatto. Addirittura poi c'erano gli esperimenti di Dario Fo e Iannacci, da
Vendazione
Notte, Ho visto un re.
Gabber,
sì, ma tanti, guarda, tanti.
Veramente.
Guccini, Dalla, Caterina Caselli,
De André, lo stesso De André, potremmo parlarne per ore di musica, perché veramente c'è un patrimonio da quel punto di vista
a cui attingere.
Fantastico, che già di per sé racconta la storia di un paese in quel periodo.
Esatto. Chiaramente, ecco, io affronto il 68 dal punto di vista italiano, già così l'argomento è vastissimo. Se l'avessi allargato troppo, poi veramente si rischiava di stare lì per 10 ore di seguito, invece no, ormai anche i tempi della fruizione moderna ci impongono di stare sempre all'interno di un'ora, massimo un'ora e un quarto, perché se no non reggiamo. Invece una volta si facevano cose molto più lunghe, vabbè, ma il tempo scorreva in maniera diversa.
Allora tu in scena sarai, non sarai da solo ovviamente, ma sarai con Giuseppe De Trizio, dico bene?
Esatto.
E ha curato anche le musiche, la parte musicale?
Sì, Giuseppe De Trizio, tra l'altro grandissimo chitarrista pugliese, che ha fondato il gruppo Radicanto, e ha un bellissimo curriculum, insomma ha suonato con grandi come Teresa Desio, Giovanni Lido Ferretti, insomma tanti, uno su tutti, Raiz degli Alma Negretta, col quale continua stabilmente a collaborare.
E dietro tutto questo naturalmente c'è il Dafo Gramme Dolce, dico bene?
Esatto.
Che è la compagnia teatrale, esattamente.
Esatto. Senza i miei compagni di naufragio non potrei fare nulla. E infatti li ringrazio perché sono sempre poi coloro che ti mettono una rete sotto, quindi tu, anche se stai lì che cammini sul filo, senti che c'è qualcuno che ti regge, e quindi lo voglio fare proprio alla radio. Voglio ringraziare Laura, Stefano, Tiziana, che sono l'anima del Nostro Carne Dolce, certo, insieme a me, e che anche se non sono fisicamente in scena questa volta, però è come se
il loro spirito c'è.
Sì. E comunque Laura e Stefano stanno sempre dietro le quinte, quindi ci saranno comunque, ecco, perché in regia ci saranno loro.
E naturalmente a questo aggiungiamo anche i saluti e i ringraziamenti a Giorgio Latini e a Ottavia Bianchi dell'Altrove Teatro Studio, e naturalmente anche a Marisa Palmacci, che cura l'ufficio stampa.
Esattamente, io li ringrazio veramente di cuore, perché stanno facendo un lavoro eccezionale. Tra l'altro io vi invito a venire al Teatro Altrove, non solo chiaramente a vedere il mio spettacolo, ma a vedere tutti gli spettacoli.
A sostenerlo.
Sì, ma è una programmazione veramente bella.
Di grande qualità.
Il lavoro che fanno Giorgio e Ottavia è veramente un lavoro di qualità, e quindi appunto, vi invito a venire a frequentare questo teatro.
Ma sì, un piccolo salotto veramente ospitale, devo dire, diretto benissimo da Giorgio e Ottavia.
Sì.
E nel frattempo mi raccomando, da venerdì 18 a domenica 20, tutti all'Altrove Teatro Studio a sentire soprattutto Ma che colpa abbiamo noi, scritto da di e con Chiara Caserico e Giuseppe De Trizio. Cara Chiara, io ti ringrazio tantissimo.
Grazie.
E adesso dopo di te io metto i Rocks. Becca di questa.
Oh, grazie.
Va bene. Un grande bene, abbraccio e buon teatro. Ciao Chiara.
Grazie infinite. Ciao Andrea. Grazie.
E allora, grazie anche ad Caserico, come appunto ho preannunciato, adesso i Rocks, Ma che colpa abbiamo noi?
La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché, se non pensiamo come voi, ci disprezzate, come mai? ma che colpa abbiamo noi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi, ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
Ci siamo ascoltati Ma che colpa abbiamo noi, Rox, la musica di Bella e di Shel Shapiro, un brano storico appunto datato 1968 che nonostante i suoi abbondanti 50 anni non ha perso certamente la sua forza. Chiudiamo la serie di interventi con l'ultimo spettacolo, uno spettacolo che sarà in scena dal 19 e il 20 febbraio e poi in seconda battuta dal 25 al 27 febbraio al Teatro Ecuba di Via Placido Martini 7 in zona Medaglie d'Oro dal titolo Donne in amore, attrici, sante e puttane. Ne parliamo con l'autore ma anche con il regista Marco Belocchi. Buonasera Marco.
Ciao Andrea, ciao.
Eccoci. Ti sento un po' malino.
Aspetta, mi metto.
Ti sento un po' metallico.
Adesso sono un po' più.
Adesso un po' più. Adesso è più umano. Sei più umano, sì.
Ecco.
Allora, intanto come stai?
Il brano dei Rox ce l'ho ancora il 45 giri.
In vinile, quindi, come il sottoscritto. Confermo, confermo. Un pezzo di storia della musica, quello, eh?
Sì, sì. Ancora il 45.
Bene.
Invece sullo spettacolo purtroppo
aia, sento già sto purtroppo non mi piace, scusa, eh. Che succede?
Come moltissime compagnie italiane ci dobbiamo fermare causa contagi.
Aia.
Almeno un'attrice musicista che doveva suonare dal vivo sono
positive.
A ieri sono positivi,
quindi
ne avranno,
hai detto musicista, quindi Fabio Bianchini che collabora da anni con te.
Sì, è una delle attrici, insomma.
Vabbè. Passiamo oltre. Perdonami, quindi sia questa settimana che la prossima.
Questo non lo sappiamo.
Vabbè, quindi intanto mettiamo una crocetta rossa su questo fine settimana e poi insomma incrociando le dita speriamo che possiate andare in scena dal 25 al 27.
Il 27, sì, no, magari ci prolunghiamo.
Ma certo,
magari
questo l'auspicio.
Il cartellone dell'Ecuba lo posso gestire un po'.
Bene. Allora, diciamo intanto che le tre attrici sono in ordine di apparizione: Maria Teresa Pintus, Valentina Maselli e Tania Lettieri. E, quindi tre monologhi per tre donne completamente diverse per parlare un po' del femminile, di tre modi di tre donne completamente agli antipodi.
Sì. Sono tre testi scritti in tempi diversi, con modalità diverse, insomma, certo. Con ispirazioni diverse. Quello che si chiama l'attrice, diciamo che si ispira fondamentalmente all'epistolario di Eleonora Duse e nasce come un testo più lungo che fa spettacolo a sé, che io ho fatto diversi anni fa. E questo invece è un testo ridotto dove si tolgono un po' quasi tutte le diciamo quasi tutti i riferimenti proprio alla luce per farne appunto il ritratto.
Hai dato, hai dato un po' una sforbiciata, diciamo così, dai.
Beh sì, almeno della metà.
Certo.
E quindi per renderlo parte di uno spettacolo, no? Insomma già solo questo durerebbe più di un'ora.
Esatto.
E quindi si citano varie attrici, diciamo, si possono essere riconosciute, ma più che altro l'attrice come il suo modo di essere, come le sue idiosincrasie, che attraverso appunto questa ricostruzione, riscrittura dell'epistolario di Eleonora Duse viene fuori molto bene, ancora attualissima. L'attrice che lo interpreta, Maria Teresa Pintus, dice spesso durante le prove: ma questo lo dico io tutti i giorni, parlando del suo essere attrice. Quindi il fotografo abbastanza bene evidentemente una condizione che tuttora vivono poi attrici, attori, insomma alla fine sono quasi la stessa cosa. E il secondo testo invece è assolutamente invece originale
e riguarda, riguarda le sante
che è la storia di una suora di clausura che si ritirata dal mondo anni prima, che in una sorta di visione fantascientifica attraversa un conflitto nucleare, visto che poi ci stiamo vicini.
Un futuro quasi distopico, Marco, mi verrebbe da dire.
Sì, quasi distopico, poi insomma, capitando in questo momento, nonostante sia stato scritto 10 anni fa, capita quasi a fagiolo, visto le temperie,
certo.
Eventi di guerra che ci sono.
E poi?
E quindi si ritrova appunto praticamente sola al mondo, una sopravvissuta. E quindi mette in discussione il suo rapporto con la fede, con Dio, diciamo che è quello più drammatico, se vogliamo.
Sì. Mentre il ruolo un po' più, diciamo, il ruolo, diciamo, quello più scanzonato, esatto, quasi di atmosfere aretine.
Sì, beh, è tratto molto da Aretino.
Quindi
anche questo faceva parte di un progetto più ampio che è stato portato in scena già molti anni fa, e anche qui quindi ho fatto una riduzione.
Quindi il ruolo più ingrato tocca a Tania Lettieri, insomma, diciamo così, dai.
Ma forse è più divertente.
Ah, il più divertente.
Sì, ci diverte moltissimo. In tutto questo ci sono poi canzoni musicate da musicista Fabio Bianchini, canzoni, musiche dal vivo, e per ogni situazione ha dato un colore e un tono musicale diverso.
Certo, dei contrappunti, esatto.
Sì, e quindi qualche canzone, appunto accompagnamenti musicali durante il monologo.
Quindi solo brani musicali, non ci sono o ci sono anche canzoni da parte delle tre attrici, giusto per capire?
Sì, anche canzoni.
Ah, quindi canzoni, le attrici cantano anche in scena, perfetto.
Sì, Maria Teresa Pintus canta una canzone, lo stesso Tania Lettieri nell'ultima
canzone,
e Valentina Natelli che fa la suora non canta proprio una canzone, ma insomma intona una specie di nenia, il suo brano, quindi insomma, in qualche modo canta anche lei. E poi ci sarà una canzone finale che riunisce tutte e tre le attività dello spettacolo, in cui invece i versi sono miei, quindi che si chiama proprio La poesia Donne in amore.
Bene. Insomma, allora, auspicando che insomma questo momento, diciamo, di difficoltà legata così al contagio si risolva velocemente e senza strascichi. E quindi
speriamo di no, insomma, stanno tutti abbastanza.
Stanno tutti abbastanza bene, però, certo.
La quarantena impone.
Le regole vanno comunque osservate. E quindi vabbè, passerà anche questo momento. L'importante è che si riesca quantomeno ad andare in scena. Poi, come tu dicevi, se si ha un minimo, diciamo, di possibilità di così avere un po' più di spazio, magari di allungare, perché no? E quindi. Allora,
no, ma tra l'altro è una problematica che ho anche con l'altro spettacolo che sta in scena in questo momento, a Teatro degli Audaci.
Giusto, quello Miriam Messurino.
Lì non abbiamo problemi di contagi, ma l'abbiamo avuto in tournée perché magari ci hanno spostato date, perché no, il teatro oppure il posto dove andavamo erano tutti contagiati.
Sì, vabbè, ma insomma mi pare che è una situazione che ormai è a macchia di leopardo un po' dappertutto, caro Marco.
È un'impresa, però vabbè, questo ci si adatta.
Passerà anche questa, quindi vabbè, ma non ci abbattiamo. Comunque insomma cerchiamo di per quello che è possibile di dare come date dal 25 al 27, insomma toccando ferro, sperando che
probabilmente quella settimana dopo, insomma,
sì,
settimana
sì, insomma poi ne daremo comunicazione naturalmente. Marco, io ti ringrazio, ricordo l'appuntamento, quindi Donne in Amore, Attrici Sante e Puttane, scritto e diretto da Marco Belocchi con Maria Teresa Pintus, Valentina Maselli e Tania Lettieri, musiche dal vivo di Fabio Bianchini al Teatro Ecuba, via Placido Martini 7, zona Medaglie d'Oro. Quindi Marco, tanti auguri, mi raccomando, insomma cercate di rimettere, ecco, bravo,
e
di assolutamente va citato anche lei, che è sempre, lei fa parte della squadra, come si suol dire. Marco, tanti auguri a tutti quanti, che insomma possiate ristabilirvi quanto prima e al meglio, così vi venga a vedere quantomeno, dai, santa pazienza.
Certo.
Vi abbraccio, ciao, buon teatro Marco.
Ciao.
Allora, grazie a Marco Belocchi per insomma, gli facciamo ovviamente auguri a lui e a tutta la compagnia per questo Donne in Amore. Stiamo correndo velocemente, ma insomma non c'è tempo per sentire l'ultimo brano, ma andiamo direttamente al nostro aforisma di questa sera, che fa così. Ci sono molte teorie sul teatro. Dovrebbe educare la gente o ispirarla, rispecchiare la vita o cambiarla. Beh, io gli concedo tutto ciò, purché faccia anche spettacolo, perché a mio parere lo scopo del teatro, del dramma greco al circo, è di interessare. Firmato David Niven. E allora, con questo aforisma io vi saluto, vi ringrazio, buon finale di serata, quindi di 14 febbraio di San Valentino. Noi ci aggiorniamo naturalmente lunedì prossimo 21 febbraio con altri ospiti, con altra buonissima musica, e continuate a seguirci qui su Radio Sonar. E grazie a Claudio Bernabucci per il suo contributo alla parte tecnica. Grazie a tutti, buon ascolto e buon proseguimento di trasmissioni con Radio Sonar.
Il sole accende sul mio volto. un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata fra le dita. Amore, perdono. Stop.